Cara Prof Salmazzo, buongiorno, buongiorno e buon 007.
Buongiorno, siamo ancora qua, sempre a distanza, ma ci siamo, l'importante è esserci, abbiamo imparato anche ad essere a distanza in tante cose, quindi continuiamo così, facciamo i bravi, dai.
Eh sì, io prof invece, essendo pluriripetente tra l'altro,
Sì.
vediamo un po', quella che mi diceva essere un po' la base della didattica, teoria della metacognizione. Io onestamente non me la ricordo più, me lo rispiega per piacere, perché insomma, ripeto, non deve neanche
Allora, no,
vergognarsi di dire quello che non si ricorda, giusto?
certo, anche perché non è il campo degli studenti, la metacognizione è il campo degli insegnanti, gli psicologi, quelli che studiano la psicologia dell'apprendimento, cioè i meccanismi con cui noi impariamo. E però gli insegnanti la metacognizione dovrebbero saperla, dovrebbero sapere che teoria è e su cosa si basa. Chi è autorizzato a non saperlo sono i genitori, ma visto che i genitori attualmente stanno, almeno per i più piccoli, facendo gli insegnanti, forse dirgli che cos'è, dirgli un paio di cose che gli possono servire, cosa dici che possa essere utile,
Direi
e
di sì.
anche agli studenti più grandi. Allora, metacognizione, meta vuol dire al di là della cognizione, nel senso di ragionare su come si fa ad apprendere. C'è una bellissima vignetta che rappresenta questa cosa ed è un bambino che studia alla sua scrivania. Nella vignetta dopo c'è il bambino col fumetto, quello sai che indica che sta pensando, che pensa a se stesso che studia. Ora questo non è un voler avvitarsi su se stessi, è che ormai è stradimostrato che se si è coscienti del meccanismo che si sta mettendo in atto per imparare, si impara di più. Chiaramente a livelli diversi, perché per il bimbo piccolo essere cosciente di quello che fa è un passo che è troppo avanti per lui, ma certe cose le si possono far capire. Vuoi qualche esempio?
Sì.
Allora, apprendere vuol dire imparare, capire una cosa e anche interiorizzare, memorizzare quello che si è capito o ascoltato. Allora, io posso dire a un bambino, ascolta, metti via questo libro che abbiamo finito di studiare per oggi, domani ricominciamo. Il giorno dopo gli dico vai a prendere il libro, ma non mi ricordo dov'è. Come mai non ti ricordi? Cosa potevi fare per ricordartelo? Allora,
Ok.
il meccanismo che si mette in atto per cercare di attivare un ricordo, quello è, ed essendo coscienti di farlo, quindi usando uno strumento, ti fa ricordare di più. La volta dopo il bimbo, quella sera gli dico di mettere a posto il libro e gli ricordo, cerca di usare qualcosa per ricordarti dove lo metti. Allora c'è chi si fa il nodo al fazzoletto, la famosa teoria del nodo al fazzoletto, no?
Certo, certo.
Oppure lo puoi dire, ogni bambino può pensare quello che vuole, ma metti in atto qualcosa, non solo, ma mettendo in atto qualcosa sta ripensando all'oggetto,
Certo,
cioè
certo.
a quello che deve fare, e questo fa in maniera che nel suo cervello si fissi quella cosa.
Può essere
Quindi
utile, prof, non soltanto in ambito scolastico, ma anche in ambito domestico, come diceva giustamente lei, anche per una mamma o per un papà, anche per non perdere quell'elasticità mentale, giusto, che magari con tutto questo tempo in casa potrebbe venire meno, o sbaglio?
certo, queste e quelle lì poi sono, c'è tutto il discorso delle mnemotecniche, da stare molto attenti, cioè le tecniche della memoria, ma è per l'apprendimento che è importante, perché se uno non è cosciente anche del tempo che impiegherà, cioè Pierino, quanto pensi di metterci a fare questo esercizio? Ma un minuto, basta, ti metto la sveglia un minuto e vedi che è troppo poco. Allora Pierino la volta dopo allargherà il suo tempo, ma programmerà, se mi dice che ci mette mezz'ora e per quell'esercizio è troppo, se io gli lascio mezz'ora di tempo e lui lì finisce che si annoia, la volta dopo saprà ragionare un po' meglio.
Certo.
Ci sono tante piccole cose da tenere presente, soprattutto è fare in maniera che uno non faccia meccanicamente le cose, ma si renda conto di come, del metodo che sta seguendo. Poi ci sono i passi successivi che portano a anche ad imparare un testo, a leggerlo per impararlo o a certo. leggerlo per confutarlo, per discuterci su un pezzetto alla volta, magari ne parliamo.
Certo. Stavolta
abbiamo visto il discorso di un pochino della memoria.
Prof, allora in questo momento gli adolescenti a casa, ci possono essere degli attacchi d'ansia? Il 77% degli adolescenti pare che abbia cambiato anche gli orari del sonno. Allora qua poi si crea un problema. Come si uscirà da questo lockdown? Si avrà paura anche di riaffrontare il mondo oppure si affronterà con maggiore vigore? Come la mettiamo?
Pare che le statistiche, e anche lì chi è stata fatta una statistica da scuola.net appunto riporta i dati che dicevi tu, hanno modificato anche il 50%, hanno modificato le abitudini alimentari. E ci sono quelli che avranno paura di riaffrontare l'esterno, però questo non è dovuto a questo periodaccio, è dovuto al fatto che già dentro di loro c'era qualcosa che li portava ad aver paura di affrontare il fuori di sé. E ovviamente questa situazione aggrava la questione, per cui sarebbe importante, non al momento quando usciremo, ma che adesso i genitori di questi ragazzini parlassero con loro di queste cose, perché altrimenti se loro si tengono dentro l'angoscia che hanno, poi è molto più difficile uscirne. Quindi bisogna esserci, nonostante tutti gli impegni che adesso tutti hanno, perché tra il telelavoro dei genitori, tra il fatto della preoccupazione magari per i nonni e queste cose qua, ma ricordiamoci che questi ragazzi forse sono quelli che abbiamo abbandonato di più, perché in fondo sono autonomi. Ecco, parlare di come si sentono, di come la vivono questo periodo, e anche di chiedere a loro come l'affronteranno, perché di sicuro in questa intimità maggiore che si è creata a furia di stare assieme alle famiglie in questi giorni, forse parleranno di più e si potrà consolarli o consigliarli.
E il pericolo della distanza, prof, che ci si possa abituare alla distanza come una sorta di ubriacatura da cui poi non se ne viene più fuori, cioè secondo lei tornare in classe, il fatto per esempio dell'ipotesi di centri estivi potrebbe aiutare senza magari una didattica specifica come si ipotizza magari nei cortili, potrebbe essere utile per superare queste eventuali difficoltà che secondo lei ci potrebbero essere oppure no?
Sicuramente, a parte che i centri estivi serviranno anche perché altrimenti i genitori non possono andare a lavorare, ma serviranno anche per recuperare il discorso della socialità, per i piccoli, per ricominciare a praticare quelle piccole regole che hanno imparate, che sono tipo condividere i giochi o non aggredire gli altri, cioè quelle cose che fanno sì che il bambino diventi un animale sociale e non un animale di socializzato, e per i grandi perché hanno un bisogno estremo di parlare tra loro, questi adolescenti, quindi sì, senz'altro serviranno. E teniamo presente che noi siamo animali sociali, nel senso che l'uomo non è fatto per stare da solo, cioè l'eremita è veramente un caso isolato. Attualmente siamo quasi tutti eremiti, a momenti con i media non ci teniamo non collegati, però la distanza fisica e il fatto di non poter condividere emozioni o una stretta di mano, un abbraccio, pesa, perché noi ne abbiamo proprio bisogno.
Prof, tra il professor Bianchi, che mi sembra sia un economista, no? È uno dei responsabili della tra virgolette task force per la scuola, dice che ci vorrebbero 3 miliardi di euro per far partire la scuola a settembre e puntare sì sugli immobili, cioè rendere fruibili gli immobili con le distanze e tutto quanto, e una piattaforma digitale unica per la scuola, perché diciamo che adesso gli insegnanti, cioè, si sono inventati giustamente e bravi, però cioè, servirebbe praticamente proprio già da adesso un piano specifico. Allo stato attuale non si sa come sarà la scuola a settembre.
Sì, non si sa come sarà, ci sono 20 comitati di esperti e tra l'altro quei 3 miliardi, è stato fatto il conto, che non serviranno solo per cominciare a settembre, ma serviranno anche per i prossimi 5 anni per andare avanti, insomma 3 miliardi ogni anno. Sì, dovranno, se l'unica è il distanziamento, bisogna che ci siano più aule con gruppi più piccoli dentro, non ci sono santi, quindi bisogna che un'edilizia di emergenza in cui si mettono delle pareti mobili corridoi per anche nei corridoi ricavare degli spazi o dividere le aule in due se sono molto grandi o cose di questo genere, e poi anche una specie di anagrafe di tutti i locali possibili attorno, dagli oratori ai teatri a qualsiasi altra cosa, sia pronto per settembre. E poi il discorso della piattaforma digitale ne abbiamo parlato l'altra volta, ma secondo me è essenziale, ma non basta la piattaforma digitale unica e gratuita e con collegamenti che non pesino sulle famiglie per via di spendere soldi in internet, per spiegarsi, ma anche la formazione di base dei docenti ad usare quelle piattaforme, perché attualmente bravissimi, certo, si sono arrangiati, hanno fatto star su di notte i famosi animatori digitali che ce n'erano per scuola, ma io penso che ancora parecchi facciano fatica a manovrare, anche perché sono le piattaforme più diverse, ti salta la connessione, oppure il famoso Zoom sì, ti dà 40 minuti gratis, ma poi ti salta tutto, devi rifare i codici, eccetera. Quindi insomma, una piattaforma del Ministero della Pubblica Istruzione ci vorrebbe proprio.
Però fa anche nel lavoro, anche nel lavoro, il lavoro a distanza. Adesso uso questa frase, non smart working, ma lavoro a distanza, e poi dopo veniamo anche appunto a questo.
Mi
ecco, sarà per alcune aziende anche una forma per il futuro, no? Si sente dire, il lavoro fisico verrà poi alternato appunto al lavoro da casa. Secondo lei sarà opportuno anche per la scuola continuare ad alternare tutto questo? E poi la proposta sempre di Bianchi di fare le lezioni anche fuori all'aria aperta, perché il territorio è materia educativa, che ne pensa?
Allora, sarà opportuno avere a disposizione anche in futuro questa alternativa della didattica a distanza. Del resto c'era già per i bambini ricoverati in ospedale o per quelli depressi, non è che non ci fosse per niente, solo che sarà un pochino più organizzata. E sarà utile anche per esempio per quelli che vanno via per un periodo. Io mi ricordo, avevo degli alunni che andavano via una quindicina di giorni in febbraio in Canada per fare dei campionati giovanili di hockey, mi pare. E ecco, per quelli con internet la sera o con un minimo di collegamento sarebbe stato una cosa molto opportuna,
certo.
Insomma, quelli che vanno in crociera con i genitori perché i genitori hanno le vacanze a febbraio, per quello che riguarda senz'altro sarà utile. L'altra cosa che mi avevi detto era
Il fatto del territorio, come che può essere una materia educativa, cioè far scuola di fuori
tu hai presente quante volte abbiamo detto che noi siamo fortunati perché il territorio l'abbiamo fruibile, d'accordo, non abbiamo tanti monumenti, però abbiamo tutto quello che riguarda la natura, la produzione, tutta la biologia, tutta la silvicoltura, tantissimo, e siamo anche fortunati perché adesso ai bambini di città è consentito solo il parco e senza fare aggregazioni, no? Assembramenti e con i giochi recintati. Noi qua abbiamo tutti i sentieri appena fuori di casa, quindi le passeggiate di bambini le facciamo subito, e quindi l'ambiente senz'altro, perché l'ambiente è la maniera, soprattutto per i piccoli, migliore per far apprendere, perché si fa dal vicino e concreto,
certo.
E per i grandi io mi ricordo dei bellissimi progetti, ad esempio quello sui licheni dei ragazzi dell'Istituto Tecnico e Chimico, che andavano a grattare i licheni dagli alberi del Broi per vedere la quantità di inquinamento. Sai quanta chimica ha studiato facendo così?
Ah sì, certo.
Ecco, è stato un progetto che è stato anche premiato, mi sembra. O qui tutti i nostri geologi con tutti i rocce che abbiamo a disposizione, cioè l'ambiente è una miniera, perché oppure anche semplicemente andare a vedere la lapide dei Garibaldini che c'è sul palazzo che dà sul Broi, o il palazzo dei Manzoni, o le vecchie miniere, o tutto quello che abbiamo attorno, e anche nei paesini piccoli, le chiese, i dipinti nelle chiese, cioè sì, va usato. Non l'abbiamo fatto finora per tante paure, chissà che di buono ci lasci questo Covid, qualcosina di buono, il fatto di ripensare a certi modi di fare scuola, sarebbe bello.
E infatti, stare anche all'aria aperta, anche perché tutte queste ore davanti allo schermo, prof, davanti a, sia per la didattica a distanza, ma anche perché si è usato molto di più lo schermo, fanno bene o non fanno bene ai ragazzi, ai bambini? Una ricerca secondo l'Università di Ohio dice che in realtà non è che cambi poi tanto come nell'apprendimento il fatto di stare troppe ore sul computer, ma puntini puntini, comunque dei limiti vanno sempre posti, no? Ci diceva.
Sì, dei limiti vanno posti, che sono soprattutto quello di sapere cosa ci fanno davanti allo schermo i ragazzi, cioè sapere aiutare i bambini più piccoli e stargli vicino e scegliere per loro le cose adatte, a parte la didattica a distanza. Anche per i più grandi sapere cosa stanno facendo, parlare con loro, approfittare di questi momenti in cui siamo tutti collegati per parlare con loro di quali siti visitano, di come si fa a ricercare una cosa, di come si fa a vedere se una notizia falsa, non dico fake, o
sì,
una notizia vera. Poi, stando attenti a non rovinarsi la vista, ovviamente, stando attenti anche a fare movimento, perché non si può stare inchiodati sulla sedia tutto il giorno, ma pare che non sia così nocivo. Fino ai 2 anni però no, schermi, assolutamente no. Fino ai 2 anni, su quello sono concordi tutti i pediatri, specialisti, eccetera. Niente schermi babysitter.
Certo, prof. Gli schermi, a proposito, fra le incognite che ci sono per settembre, il concorso per i precari, le supplenze, i posti vuoti, anche perché i precari, tra virgolette, sono anche, non hanno nemmeno alcun bonus, quindi si devono pure comprare il computer, fra l'altro, se ci fosse questa didattica a distanza, no?
Sì, e tra l'altro questi precari stanno giustamente cominciando a dire, ma come con i concorsi, con le date che hanno messo per i concorsi, noi avremo ancora i precari, ne avremo ancora di più di quest'anno. Guardavo il numero di pensionamenti nel Veneto, ci sono solo nella scuola primaria quasi 800 pensionamenti. Sono stati messi a concorso, che non verrà fatto, entro i limiti tra l'altro, 639 posti, quindi come minimo un altri 160 circa, oltre a quelli che erano vuoti quest'anno. Ci saranno in più. In più ci sono 1040 posti di sostegno alla scuola primaria messi a concorso, che vuol dire che sono vuoti. Quindi problema pazzesco. Io non so se si decidessero ad ascoltare quello che gli stanno dicendo i sindacati, di fare un rapido concorso, chiamalo pure di sanatorio, non importa, ma per quelli che già stanno lavorando, dandogli un minimo di abilitazione e mettendoli in ruolo. Perché altrimenti veramente l'anno prossimo sarà altro che primo di settembre, altro che primo di ottobre, si comincerà più la scuola.
Sì,
e sarà un guaio enorme per le famiglie che non sapranno dove mettere i bambini e per le scuole che dovranno, insomma. No, non si può andare avanti così.
Prof,
si viene una scossa.
Fra le altre cose, l'anno senza foto di classe. Sono 160 anni che si fa la foto di classe. Già gli scorsi, mi ricordo, gli scorsi anni c'era qualche problema di privacy. Adesso probabilmente non ci sarà, chiaramente la fine dell'anno scolastico non c'è. Non ci sarà la pizza di fine stagione. Non ci sarà la foto di classe, rappresentava molto, non soltanto a livello individuale, ma a livello collettivo proprio.
Sì, non solo, ma la foto di classe non è che serve nel momento in cui la fai, perché ne hai tante altre sul tuo smartphone e quindi non hai bisogno di rivedere i compagni in quel momento, ma serve per fissare un momento della vita quando la rivedrai dopo tanti anni. Infatti si è salvata anche in forma cartacea la foto di classe.
Sì.
Sarà qualcosa che mancherà assieme a quei riti, a quelli, non solo il rito dell'esame, ma anche quei riti di fine anno. C'è stata una maestra che ha chiesto, ma per piacere fate tornare almeno i ragazzini di quinta, magari 2 ore solo a scuola assieme prima che finisca l'anno. Sono stati assieme 5 anni e poi si perderanno.
Infatti.
Un vero peccato.
Un peccato.
Sì, mancherà anche questo, perdiamo tante cose. Però un suggerimento, perché una foto di classe non si può fare in maniera informatizzata a distanza?
Certo, mettendo assieme, come ha fatto l'Ada con i video, anche l'Ada con i video ha fatto questo. Però abbiamo un minuto, mi scusi, ma c'è una cosa che dicevamo. Allora, un articolo di Corrado Augias che abbiamo condiviso io e lei. Allora, mi sono sottolineato. Augias fa un esempio di un illustre collega che ha vissuto la maggior parte del tempo in Francia, dove ha anche fatto il servizio militare. Quando parlo in italiano non gli ho mai sentito dire una parola in francese. Chi davvero conosce una lingua sa anche come tenere separati i diversi codici. Il pasticcione invece mescola perché magari conosce male anche l'italiano. Per esempio, lockdown per clausura, spread per scarto, location per ambiente, living per soggiorno, eccetera. È vero, prof, una cosa su cui riflettere.
Sì, questi anglicismi per sembrare come sembrare eleganti, sembrare smart, e invece spesso sono anche usati in maniera errata, perché non sanno neanche. Addirittura mi ha fatto buffo vedere proprio in quell'articolo sottolineato che il out, sì, che è parola latina e si scrive AUT e vuol dire sì. No? E viene trascritto come out, perché così in inglese out si dice out, cioè, oppure media, quando media è una parola latina. Allora almeno le parole latine senior, junior, media, out, teniamocele. Dopo sì, se ci serve qualche parola tecnica in inglese, perché non c'è l'equivalente italiano, bene, ma per piacere anche, come hai fatto prima tu, il lavoro a distanza o lavoro certo, agile, teniamoci le parole italiane buone, non disimpariamo i congiuntivi.
Vogliamo parlare delle FAQ? Le FAQ, a parte l'assonanza quasi oscena, frequently asked questions, vabbè. Prof, guarda l'orologio, purtroppo abbiamo ampiamente sforato la didattica a distanza, anche questo, sì, però il tempo dobbiamo guardarlo. Prof, ci risentiamo la settimana prossima, grazie.
Ci risentiamo, d'accordo, e grazie a chi ci ha ascoltato. Ciao a tutti.